Città del Capo Radio Metropolitana presenta Le Mortal Dio di Pouvretto, ovvero Francesco Roncati e il repertorio dei matti della città di Bologna. Documentario radiofonico in 6 parti di Roberto Benatti e Franco Foschi, realizzato nell'ambito della ricorrenza del trentennale della legge 180, col patrocinio dell'assessorato alla sanità e sociale della provincia di Bologna. Sceneggiatura di Franco Foschi. Ricerche d'archivio. Roberto Benatti e Francesco Rosa in collaborazione con il personale dell'Archivio Storico Provinciale e dell'Istituzione Gianfranco Minguzzi. Musiche originali di Giuseppe Cervino. Ringraziamo il maestro William Matteuzzi per averci concesso di utilizzare il brano introduttivo L'alba separa dalla luce l'ombra, da lui interpretato, tratto dal CD William Matteuzzi, Rare Songs, lirica da camera, musica di Francesco Paolo Tosti, regia di Roberto Benatti.
Il documentario radiofonico è dedicato alla memoria di Gianfranco Miglietta, amico e attore, tragicamente scomparso dopo la realizzazione di questo lavoro.
Prima puntata. Le mort al dio di Pouvretto.
Quanta gente! Ma chi è morto?
Ma è Francesco Roncati, il professore dei matti. Le morte al dio di Pouvretto. Che buon santo dei poveretti se n'è andato. Se, proprio se, le morte al dio di Pouvretto.
Il 14 di settembre del 1906, data di grande lutto per la città di Bologna, l'esimio professor Francesco Roncati cessava di vivere. Per alcuni un santo laico, per altri un fastidio, per molti una persona di tutto rispetto. Dirigeva, dal giorno della sua fondazione, l'ospedale psichiatrico della città, che con grande sforzo, furbizia, sagacia e volontà aveva reso moderno e soprattutto specialista, dove ci si occupava dei matti in tutto e per tutto. La storia di quest'uomo e di questo ospedale è davvero speciale e deve essere raccontata, anche perché entra con tutto il suo peso nella storia, con la S maiuscola, che in quell'anno, il 1867, era piena di fermento tanto quanto di dolore.
Sinton, il morbo asiatico come al ciamena des, al colera, le triclariva anche.
Il morbo è dappertutto come mosche. Ma là che noi è andata anche bene finora.
Oh, e scappe via anche in Uder, un brozzagne.
E scappe in lau perché si salpone in parmater. Ma me e te dove potremmo andare?
Al manc, i dicen che faranno un decreto ministeriale e li puniranno.
E se, Sochmel, te hai fatto che scumere che i priti sa male mai.
Oh. Ma parte le vai che gli austriaci.
Ma che austriaci? In Sicilia dicono che sono quelli del governo a diffondere l'epidemia. Ah, dammi un bicchiere di bottiglia che fa passare tutti i mel.
Molti i morti, poche le righe scritte. Scarsi i medici, alta l'ignoranza. Cosa mai avrebbe potuto scrivere di utile un giornale di quei tempi? Peraltro, letto da ben pochi, sullo scatenarsi di un morbo di cui erano noti gli effetti, ma di cui non si conoscevano le cause. È comprensibile che a crescere fossero solo le chiacchiere.
Per noi ormai è finita. Il colera è dappertutto.
Eh sì, non guarda in faccia a nessuno.
Ma chi ha i soldi va là che non muore mica.
Dicono che è arrivato anche qui.
Sì, dicono che ce n'è al Sant'Orsola.
A Bologna, quei primi giorni di settembre del 1867, erano estremamente caldi, afosi, con la temperatura sempre a 30 gradi. Erano appena stati segnalati alcuni casi di morbo asiatico quando, scioccamente, si era ritenuto che la città, dopo la dolorosa epidemia del 1855, ne sarebbe rimasta immune, mentre al contrario, nel resto d'Italia, il morbo seminava le sue vittime.
Luglio 1867, casi di colera in Bologna. Siamo di nuovo al colera. Ieri nel pomeriggio furono denunciati 3 casi di malattia sospetta in Bologna, uno dei quali fu giudicato di colera. Però il morbo non infierisce, quantunque in ogni giorno accadano in città 2 o 3 casi. Il municipio s'adopera per il suo meglio e già la commissione sanitaria è in permanenza. È impronto il lazzaretto e si cercano tutte le precauzioni per isolare il fatal morbo. Settembre, gran caldo. Perdura il cocente calore estivo. Il termometro nei primi giorni del mese ha segnato 32 e più gradi, per cui domina un'afa opprimente. Però le condizioni sanitarie della città non peggiorano. Caldo e colera. Si attribuisce alla luna d'agosto, che domina in questo mese di settembre, la durata del caldo sia di giorno che nelle notti. L'alta temperatura fa sì che il colera non cessi, quantunque in miti proporzioni. Sanno però a lamentare 2 o 3 casi per ogni giorno.
Bologna fu colpita nel XIX secolo da 4 epidemie di colera. La prima, nel 1849, fece 4.000 morti. La seconda, nel 1855, 7.000. Durante la terza, nel 1865, i morti furono 180. E nella quarta, del 1867, 78. Il dottor Galli, noto igienista, dopo le precedenti epidemie si era fatto un'idea ben precisa del problema.
Ormai è chiaro, il mal asiatico inizia nelle locazioni massimamente disagiate, dove più la povertà infierisce sulla gente. Ma non solo, le grandi concentrazioni pubbliche dovrebbero immediatamente essere proibite dopo la segnalazione dei primi casi e le autorità dovrebbero adottare misure contumaciali impedendo qualsiasi ingresso o uscita dalle città per tutto il tempo necessario. Le categorie più colpite sono quelle che per obbligo vivono in grande promiscuità col prossimo, non ultima la categoria dei medici. E in ogni caso sarebbero da proibire, come dicevo, i grandi assembramenti pubblici, comprese le funzioni religiose, per impedire al temibile morbo la semplicità di contagio da persona a persona.
Nonostante la lungimiranza per quei tempi, di questa come di tante altre voci simili, le precauzioni non vennero prese e la città di Bologna dovette accusare i primi contagi e i primi morti. Se le grandi concentrazioni umane erano pericolose, in particolare in luoghi angusti, i manicomi italiani in quel tempo rappresentavano i posti più pericolosi in assoluto. Se ne annoveravano più di 150 sparsi per il territorio nazionale. In particolare il manicomio di Bologna, contenuto all'interno dell'ospedale Sant'Orsola, esibiva una fama davvero poco nobile. Così lo descriveva nel suo libro Viaggio scientifico ai manicomi d'Italia Carlo Livi, direttore del manicomio di Firenze.
Il manicomio è nella parte più segreta del Sant'Orsola e vi stanno ammassati più di 300 infermi. Grandioso, bello, pulito quanto dir si possa, è l'ospedale comune. Meschino, brutto, oscuro, insalubre è l'ospedale per gli infermi della ragione. Come mai sotto uno stesso tetto e patrocinio una parte della languente famiglia sia trattata così umanamente e l'altra peggio che bestialmente? Già al primo metter piede nel manicomio ti senti stringere il cuore e i sensi tuoi sono offesi, come che tu ti volti e guardi attorno per quegli anditi e quelle celle anguste, sudice, umide e buie. Io vidi latrine aperte in ogni camera o difese appena da guanciali deletti, e letti nel sottoscala, e pavimenti umidi e tetti in rovina, e un orto che serviva al passaggio per gli uomini ora riserbato alla cultura dei cavoli, e bagni di terra che trasudano acqua, e monache che mettono mano in tutto, e donne seminude, e torme di polli oziosi, inquieti, minaccevoli, aggirasi qua e là come menati da infernal bufera. Tale il manicomio di Sant'Orsola in Bologna, del quale sarebbe cosa più lodevole il tacere, se non fosse utile talvolta all'immagine del bene contrapporre anche quella del male e del pessimo.
Non stupisce dunque che il nuovo direttore del reparto alienati mentali, Francesco Roncati, in quel tempo impegnatissimo nella lotta per trasferire il suo reparto ad altra sede, scrivesse al suo protettore, il famoso Francesco Rizzoli, la frase «Sia benedetto il colera!» che, evocato, non tardò a farsi trovare, colpendo una donna di nome Sofia Moretti.
Ho 28 anni, sì. Mi hanno ricoverata qui perché mi sono buttata da una finestra. Siccome dicono che sono furiosa, mi hanno messo in una cella tutta per me. No, mica mi picchiano. Solo che certi giorni, quando sono particolarmente inquieta, mi mettono la camiciola o mi legano nel lettino orizzontale di forza. Di solito però me ne sto qui tranquilla. Guardo l'inferriata, lassù, dove non riesco ad arrivare. Perché anche se a livello terra, un po' di luce entra. Ogni tanto le infermiere mi scrutano dallo spioncino della porta. Alcune magari parlano o mi lanciano un pezzo di pane anche fuori pasto. Solo che se non lo prendo subito cade sul pavimento, si bagna. È terra battuta e c'è umido qui. E il pane dopo non si mangia più. Ho provato a volte a dire che sempre nuda o freddo. Ma poi un giorno che ero molto arrabbiata, col camicione ho cercato di impiccarmi e allora adesso sto sempre nuda. Da un paio di giorni però sto peggio. Ho sempre i brividi, vomito e scarico dall'intestino. Dallo sportello nel muro dove ritirano la saggetta è un continuo via vai di mani. Ma li ho sentiti stamattina fuori dalla porta, che dicevano che ho il male asiatico e che mi vogliono trasferire al lazzaretto.
Questo primo caso di colera, potenzialmente devastante in una comunità così insalubre come quella dei Matti al Sant'Orsola, fu decisivo. Fu lo stesso Roncati ad affermarlo.
Il triste caso della giovane Sofia Moretti costituisce una causa occasionale da sfruttare lucidamente, diciamo così, per poter dare vita a un manicomio più umano e moderno. Le cose di cui necessito sono locali ampi, bellezza di vista, tranquillità, posizione remota, facilità di acconce separazioni, terreni da lavoro e da passeggio, e magari una lavanderia, di per sé un vero tesoro per un manicomio. Tutto ciò che, insomma, al ricovero alienati del Sant'Orsola non esiste. Grazie a Sofia Moretti non posso più indugiare. Senza questo disgraziato e formidabile strumento di pressione, non saprei come oppormi alle normali lungaggini burocratiche.
Il cammino verso l'abbandono dell'ospedale Sant'Orsola era stato faticoso e irto di difficoltà. A solo un mese dalla sua nomina a direttore del reparto alienati, Roncati aveva già inviato un rapporto al soprintendente degli ospedali chiedendo di fare sgomberare almeno il piano inferiore interrato del suo reparto. Naturalmente la cosa non era avvenuta e per tenerlo buono l'amministrazione gli aveva concesso in donazione due poderi contigui all'ospedale per un futuro ipotetico nuovo edificio.
In qualità di soprintendente del presente ospedale e come responsabile incaricato dal corpo amministrativo dello stesso, in riferimento alla lettera inviata dall'esimio professor Francesco Roncati il 4 aprile 1865 e ivi allegata, denuncio alla presente deputazione provinciale lo stato di disastrosa inadeguatezza in cui versa il reparto diretto dal suddetto professor Roncati, stato che richiede urgenti interventi organizzativi o di ristrutturazione o di trasferimento. A questo proposito delibero in maniera univoca che il corpo amministrativo di codesto ospedale non si occuperà più della gestione per proprio conto del manicomio, sottolineando peraltro come, per legge, tale certamente oneroso compito di ricovero e cura dei mentecatti spetti esclusivamente alla deputazione provinciale.
Cosa ottennero Roncati e il soprintendente? Niente di più che il trasferimento di alcuni malati al manicomio di Imola.
Lo dicevo io alla Rosina. Io sarò anche matto, sai, ma te sei felice che io sto qui dentro. Che qua io ci muoio. Sarà contenta adesso che mi mandano a Imola. Così non dovrà più venirmi a trovare. E io qua sempre solo. Solo.
In realtà era da ben poco tempo che la psichiatria era stata in qualche modo istituzionalizzata. Solo nel 1860, 7 anni prima dell'inizio di questa storia, il governatore dell'Emilia, Farini, aveva stabilito che vi dovesse essere un manicomio generale per le province e uno per la città di Bologna. In questo modo le istituzioni rispondevano alle recenti, frenetiche tappe del processo di formazione e consolidamento della nascente borghesia europea. Tutto doveva essere organizzato e moderno, e non più solo frutto dell'assistenza pietosa delle confraternite religiose.
Eh sì, a Bologna una volta c'erano l'ospedale degli incurabili. Ci portavano praticamente solo i più poveri e la casa della pietà, piena di mendicanti. Adesso, a vederlo, questo bello ospedale tra orti e giardini, quasi non ci si crede. Sì, il Sant'Orsola è proprio un bello ospedale.
La nomina alla direzione del reparto alienati del Sant'Orsola di Francesco Roncati aveva suscitato un certo scalpore e diverse polemiche. Prima di lui c'era stato Domenico Gualandi, per 40 anni alfiere di una psichiatria di carattere decisamente medico, al quale era succeduto nel 1860 Benedetto Monti. Monti rappresentò, nei 4 anni scarsi in cui rimase la direzione del manicomio, l'esempio classico di chi esce frustrato e sconfitto dallo scontro con il potere amministrativo. La sua visione vagamente spiritualistica della medicina alienistica, tutta dedita alla cosiddetta cura morale del malato, era oramai decisamente perdente rispetto al nuovo culto che cresceva intorno alle parole organizzazione e moderno. Ed ecco Roncati, efficiente, dinamico, organizzatore lungimirante, ma con nessun retroterra psichiatrico. Roncati era un bravo medico igienista. Questa era la sua specializzazione.
In qualità di direttore amministrativo di questo ospedale Sant'Orsola, caro Roncati, ci tengo a dirle che mi aspetto molto da lei. Non mi sfugge il fatto che lei non abbia nessuna esperienza di mentecatti, ma confido che la sua solida reputazione, dovuta anche alle sue esperienze nella grande medicina germanica, venga fortificata dalle nuove pratiche che la attendono. Quel che vogliamo da lei è efficienza, efficienza, efficienza.
Roncati non era certo privo di volontà e di iniziativa. Avendo già poi individuato nell'abbandonato convento delle Salesiane di via Sant'Isaia la sede ideale per il trasferimento del manicomio, si confermò nel saldo appoggio del professor Francesco Rizzoli e tramite lui non tardò a perseguitare l'amministrazione degli ospedali con continue richieste in tal senso.
3 novembre 1866, il professor Francesco Rizzoli scrive alla deputazione provinciale esponendo il progetto di riconversione del convento delle Salesiane in manicomio.
9 novembre 1866, seduta della deputazione provinciale con discussione del progetto Rizzoli.
16 novembre 1866, la deputazione provinciale risponde al professor Rizzoli comunicandogli che sta prendendo in considerazione la sua proposta.
27 novembre 1866. La deputazione provinciale nomina una commissione di esperti per eventuale sistemazione del nuovo manicomio nell'ex convento delle Salesiane. La commissione è composta da commendator professor Francesco Rizzoli, cavalier ingegner Pietro Buratti, cavalier Luigi Rivani.
1 dicembre 1866. Verbale di cessione e consegna fatta dall'amministrazione del Fondo per il Culto alla provincia di Bologna dell'ex monastero delle Salesiane in questa città.
13 dicembre 1866. Progetti per i lavori più urgenti da eseguire nell'eventuale nuovo manicomio, sito nell'ex convento delle Salesiane. Allegati A, B, C, D ed E.
Ma nonostante tutta questa apparente accelerazione degli eventi, il reale trasferimento avvenne quasi un anno più tardi, e non certo per la volontà delle amministrazioni. Furono proprio Sofia Moretti e il colera ad avviare un meccanismo che altrimenti si sarebbe protratto per chissà quanto tempo, grazie alla inevitabile lentezza della burocrazia. E quindi, con Francesco Roncati, sia benedetto il colera.
Venite, è ora di rientrare, si va a mangiare.
Luisa, te che sei un'infermiera, è vero quello che ho sentito, che ci mandano in un altro ospedale? E te l'hai sentito dire, Corina?
E perché dovrei andare in un ospedale? Non sono mica malata io.
Ma no, ragazze, intendeva in un altro manicomio.
Ah, e dove? A Imola?
No, qui, a Bologna.
A Bologna? Ma non c'è un altro ospedale dei matti a Bologna?
Oi, c'hai ragione. Allora vuol dire che lo faranno.
Secondo me, a fare un ospedale ci vuole del gran tempo. Faccio in tempo a morire qui.
Morire qui? Forse te che sei matta. Io vorrei tornare a casa.
Perché ce l'hai? Io non saprei mica dove andare.
Ma dai, non preoccupatevi, è solo che ci spostano da un'altra parte, più grande, più bella, più luminosa, più sana.
Oi, detto così, sembra il paradiso. Ma il paradiso è per i morti. E io non ho mica voglia di morire.
Beh, intanto andiamo a prendere la medicina dei maccheroni, che dopo si sta meglio. E poi magari viene il dottor Zani e ci dice se è vero.
Alle 5! Tutte le sere devi cenare e subito a letto!
Ma Ferdi Grom! Ma Ferdi Grom!
Avete ascoltato Le morte al Dio di Puvretta, ovvero Francesco Roncati e il repertorio dei matti della città di Bologna. Documentario radiofonico in 6 parti di Roberto Benatti e Franco Foschi. Personaggi e interpreti. Voce narrante Paolo Bondioli. Due uomini all'osteria, Mauro Mingardi e Sandro Toni. Francesco Roncati, Paolo Fiorilli. Dottor Galli, Stefano Morittini. Una voce, il professor Carlo Livi, il soprintendente, il direttore amministrativo, uno speaker, Marzio Bossi. Altro speaker, Cesare Imposimato. Sofia Moretti, Angela Gaspari. Un matto, un uomo, Roberto Della Casa. Un'infermiera, una voce al funerale, Donatella Banghi. Altra voce al funerale, Rita Melotti. Altre matte, Maria Teresa Bertani, Rossana Garavini, Barbara Baldini. Il riassunto è letto da Manuela Cuscini. Attrezzature elettroniche, elaborazione dei rumori, Luca Benatti Vecchi. Voce dei titoli, Adele Antonelli. Ringraziamo Luana Bergami, Sandra Cavedoni, Maria Claudia Grillini, Nadia Matteuzzi, Silvia Pedrazzi, Massimo Rossi. Fine della prima puntata.